Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E questa era la sigla che da sempre accompagna la lettura dei giornali di Onda Rossa. Iniziamo con le prime pagine, diamo uno sguardo al Corriere della Sera, che titola con una fotonotizia che ritrae Gazzawi in fuga verso sud, un lungo corteo di persone a piedi che portano bambini in braccio e borsoni cercando riparo in una terra in cui riparo non c'è. È una notizia che accompagna, una foto che è accompagnata dal titolo "Gli aiuti italiani partono per Gaza, ostaggi si tratta su una tregua". Questa della trattativa per una tregua che eventualmente dovrebbe essere anche la finestra di tempo in cui scambiare ostaggi è un po' la notizia del giorno, almeno il tema su cui molte delle prime pagine dei giornali si concentrano, parlando ancora di Palestina e di Gaza. Su Corriere della Sera c'è anche spazio per le notizie invece di politica interna, in particolare per le riforme. Ci dice il Corriere della Sera che sale la tensione, premierato, il via in Senato, insorge l'opposizione, se scontro anche sui migranti. Questo è un po' un titolo che tiene insieme le varie vicende di politica interna. Sapete che è periodo dell'anno in cui si discute della legge finanziaria, ma nel frattempo il governo ha fatto almeno altre due cose piuttosto significative negli ultimi giorni. La prima è stata annunciare la riforma definita del premierato, una riforma costituzionale che ridefinisce la divisione dei poteri interna, soprattutto tra Presidente della Repubblica, viene significativamente ridotto nelle sue competenze, e Presidente del Consiglio, per il quale si arriverebbe addirittura un'elezione diretta. Tutto questo è ancora molto fumoso, ma sono già forti le conflittualità interne al Parlamento, in realtà anche interne alla maggioranza su questo tema, e come già successo più volte negli ultimi 10 anni, la riforma costituzionale diventa un banco di prova particolarmente significativo per governi che godono di grande consenso. Comunque vedremo come andrà a finire e cosa ne dicono oggi i giornali dopo il passaggio di ieri al Senato. Repubblica apre come titolo principale proprio sulle notizie di politica interna, questa volta si parla di finanziaria. Repubblica ci dice: il governo dei dietro front, il Fondo Monetario Internazionale avrebbe diffuso un commento in cui dice che una legge di bilancio senza crescita, per cui consiglierebbe di usare bene i fondi del PNRR. Ricorderete, per chi segue le vicende economiche di casa nostra con un po' di continuità, che uno dei temi sulla legge di bilancio è quello di stabilire le previsioni di crescita, perché in base alla previsione di crescita si può stabilire il rapporto debito-PIL, e quindi in qualche maniera gonfiando le aspettative della crescita del PIL avere a disposizione più margine di manovra, più liquidità in cassa. La manovra presentata, la legge finanziaria che è in discussione in queste settimane, ha un tasso di crescita previsto particolarmente più alto di quello che invece sembrerebbe tocchi al nostro paese, e di questo si discute, perché ovviamente vorrebbe dire poi trovarsi nei prossimi anni in una condizione di indebitamento ancora peggiore. Però al netto degli aspetti anche piuttosto tecnici delle misure economiche e finanziarie, Repubblica parla anche dell'altro tema che in questi giorni ha tenuto in banca per quanto riguarda le politiche del governo Meloni, ed è quello dell'accordo con l'Albania. Migranti in Albania, il PD fuori Roma dai socialisti europei. Penso si mischiano fuori Rama, ecco, adesso capisco, Rama è il è presidente dell'Albania, scusate, non riuscivo a capire quale fosse il nesso. Il nesso invece è che Rama ha sottoscritto questo accordo che prevede la costruzione di 2 lager in Albania. Io li chiamo direttamente così, non saprei quale sarebbe il termine invece tecnico per definirli. Comunque fondamentalmente dei luoghi di detenzione per migranti in cui appunto persone catturate lungo le coste italiane o comunque all'interno del territorio italiano verrebbero deportate in attesa per il rimpatrio rispettivi paesi. Purtroppo è una politica non particolarmente innovativa, nel senso che in Europa ci sono già parecchie esperienze in questo senso, in particolare il governo inglese, ma assolutamente feroce, insomma, una maniera di delocalizzare anche la gestione delle torture a carico delle persone costrette a migrare. C'è su Repubblica anche ovviamente spazio per le notizie dalla Palestina, opzione tregua umanitaria per il rilascio di alcuni ostaggi. Il gruppo Jedi è fortemente schierato al fianco del governo israeliano, non dire neanche di Israele, ma dire proprio di Netanyahu, anche in ragione della storica amicizia che lega il direttore Repubblica Molinari con il presidente del Consiglio, con il premier israeliano, tant'è che la notizia anche oggi, quella relativa all'ipotesi di tregua umanitaria, che poi in realtà andremo a vedere, tutto più una proposta che viene da alcuni paesi occidentali, accompagnata dalle proteste per con le foto degli ostaggi detenuti ancora a Gaza, di cittadini e cittadine israeliane, insomma, a simboleggiare in una maniera ancora più evidente, insomma, come già è chiaro da diversi giorni, che la sensibilità del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari oggi è l'immedesimazione soprattutto con chi in Israele sta vivendo questo scontro, e con poca attenzione invece per quello che succede a Gaza. C'è anche un approfondimento rispetto alla nomina di Geronimo La Russa, ennesimo membro della stirpe La Russa nel CDA del Piccolo, opera di San Giuliano. È stato un tema di cui ieri si è discusso, sia per quello che riguarda lo spoil system, cioè l'occupazione sistematica delle poltrone da parte della destra, soprattutto nel mondo culturale, che insomma Fratelli d'Italia in particolare, ma la destra in generale, considera un feudo della sinistra storicamente, in cui dover entrare a spallate, sia perché appunto la famiglia La Russa è ormai tristemente famigerata. Passiamo alla Stampa, altro quotidiano del gruppo Jedi, che infatti titola Hamas assediata, tratta sugli ostaggi, come appunto se sotto assedio ci fossero soltanto i miliziani di Hamas e non 2,5 milioni di persone. I miliziani asserragliati nei tunnel e negli ospedali, Netanyahu hanno perso il nord della striscia, l'esercito di Israele stringe la morsa su Gaza City, l'ONU contro Gerusalemme, mai così tanti bambini uccisi. C'è anche, scusatemi, insieme al titolo due fotonotizie, uno dal titolo eguente Nadia Terranova alle macerie, l'umanità va in cenere, nel 2000 andai a Berlino per la prima volta, la riunificazione è avvenuta 10 anni prima, insomma questa è Nadia Terranova che fa i conti con gli aspetti etici, soprattutto dell'invasione di Gaza. E invece Domenico Guido che racconta l'esodo, 1 milione di palestinesi in fuga, e appunto ci sono queste foto che abbiamo visto, erano anche sulla prima del Corriere della Sera, una lunga fila disciplinata che marcia svelta, scandita da stracci bianchi a cui affidano la loro vita. Sono fondamentalmente le persone che hanno percorso il corridoio che l'IDF, l'esercito israeliano, ha aperto tra il nord e il sud della striscia di Gaza per favorire l'evacuazione. Sono immagini veramente, veramente drammatiche. Ancora in commento alle vicende palestinesi, alla strage in corso a Gaza, c'è un articolo di Marco Fassio che riprende le dichiarazioni di Liliana Segre dei giorni passati sull'antisemitismo. Cara Liliana, ragione, abbiamo vissuto invano. Questo è uno dei temi, insomma, di cui i giornali si sono occupati le ultime settimane. L'intervento della senatrice a vita superstite dell'Olocausto, che si è detta piuttosto preoccupata, per usare un eufemismo, delle recrudescenze di antisemitismo a cui assistiamo in Europa. E poi c'è Giordano Stabile invece che fa un articolo d'approfondimento geopolitico, in particolare su uno dei temi che tiene banco rispetto all'attuale strage di Gaza, che è quello tra rapporto tra gli Stati Uniti e il governo attuale di Israele e Netanyahu in particolare. Ci dice Giordano Stabile che la tattica di Bibi irrita gli Stati Uniti. Insomma, questo a me sinceramente sembra più il gioco delle parti, in cui gli Stati Uniti formalmente continuano a pronunciare dei moniti, a cercare di mettere dei paletti a un'offensiva che Israele invece anche abbastanza esplicitamente sta conducendo senza alcun riguardo di nulla che non sia la fredda logica militare dello sterminio e del genocidio. Comunque questo anche oggi è oggetto di riflessione da parte di Giordano Stabile. Poi in taglio basso nella pancia della prima pagina della Stampa ci sono le notizie che abbiamo già visto, insomma, di politica interna. L'Albania divide sovranisti, tensioni tra Meloni e Lega, migranti, dubbi dei magistrati sul patto con Rama, Giorgia e la Costituzione, quei due mondi in conflitto, il commento di Donatella Stasio, e Salvini e la solitudine numero due, invece il commento di Marco Follini che insomma mette al centro anche le riflessioni, i posizionamenti interni alla maggioranza con sguardo sulle elezioni europee della prossima primavera. E poi ancora, sempre della Stampa, Europa, l'allarme di Draghi, sta arrivando la recessione, l'ex premier, più integrazione o l'Unione Europea non sopravviverà. Veronica De Romanis si preoccupa anche di spiegare perché all'Italia in realtà conviene il vecchio patto di stabilità. Su questo noi conserviamo qualche dubbio, ma questo è direi che per quello che riguarda la prima pagina della Stampa ci possiamo anche accontentare. E andiamo a guardare cosa dice il Sole 24 Ore, che invece è il quotidiano di Atto Confindustria, come da tradizione ha soprattutto al centro le notizie di taglio economico, e quindi oltre a riportare le dichiarazioni di Draghi che leggiamo poc'anzi su La Stampa, c'è un allarme più esplicito sul PNRR, la spesa resta ferma. Questo anche è un tema piuttosto ricorrente negli ultimi due anni della politica economica di questo paese. Sapete che il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è l'articolazione italiana del Recovery Fund europeo, è un piano che ha delle condizionalità, vuol dire che i soldi vengono erogati a tranche, e il fatto che vengono erogate le tranche successive è legato al raggiungimento di una serie di obiettivi e dell'effettiva spesa realizzata. E quindi se la spesa resta ferma, come oggi il Sole 24 Ore annuncia, il rischio è di non ottenere più la terza tranche, credo siamo in corso per la terza o per la quarta, adesso non ricordo, comunque vederla fortemente ridimensionata con degli effetti a catena su piani di spesa già preventivati e che invece dovrebbero essere rivisti a ribasso. Insomma, anche oggi il Sole 24 Ore ci dice che questo è anche qualcosa in più di un rischio concreto, inizia a essere una realtà fattiva. Il Messaggero, quotidiano di Roma, che dice: Gaza tregua in cambio di ostaggi, Qatar ed Egitto pausa per rilasciare 15 rapiti, Netanyahu non molla, li liberino tutti, missione italiana nella striscia, una nave con farmaci e cibo e un ospedale per i feriti. Allora, qua ci sono due cose secondo me importanti in questo titolo del Messaggero, a meno che a me interesserebbe segnalare. Il primo è che Netanyahu dice tanto non c'è tregua fino a che non liberano tutti gli ostaggi, che dà l'idea, visto che tutti i giornali oggi parlano insistentemente della tregua umanitaria come se fosse dietro l'angolo, che in realtà Israele non c'ha nessuna intenzione, almeno ancora in questa fase, a andare in questa direzione, anzi, e che mette in conto tranquillamente di far morire anche tutti gli ostaggi, perché lo scopo prioritario in questo momento è di fare di Gaza la più grande pulizia collettiva che l'uomo ricordi, e a questo scopo è necessario anche che le sofferenze siano tante e gravi, almeno questa è l'opinione di chi conduce la rassegna stampa qua su Onda Rossa. La seconda è questa della nave con farmaci e cibo che Crosetto, il ministro della difesa, ha annunciato che andrà verso Gaza e sarà operativo a Gaza. Fa il paio anche con l'annuncio degli Emirati Arabi Uniti, che sono l'unico paese arabo che continua a avere rapporti intensi con Israele nonostante la strage in corso, e che ha annunciato invece farà un ospedale da campo nella parte sud della striscia. Ovviamente qualsiasi intervento in natura umanitaria in una crisi del genere è sicuramente lodevole, non sarà certo a noi denunciare il fatto che vengano adibiti ospedali o navi con farmaci e cibo, anzi, però c'è da ragionare sul fatto che questi interventi sono fortemente voluti da Israele in zone che non interessano in questo momento le operazioni militari dell'IDF e dell'esercito israeliano servono anche a giustificare gli attacchi contro gli ospedali di Gaza City, come a dire stiamo prevedendo al trasferimento dei feriti, a garantire comunque la cura ai feriti, quindi là possiamo andare a spianare, considerando che gli ospedali sono proprio il primo obiettivo indicato dall'IDF. In uno in particolare i generali dell'esercito israeliano hanno detto fin da subito che si nasconderebbero i terroristi di Hamas, e proprio anche sugli ospedali sono stati i bombardamenti più cruenti. Quindi insomma, la notizia secondo me da prendere abbastanza con le pinze, queste degli aiuti umanitari che arrivano al sud della striscia di Gaza, e non a caso arrivano dalle nazioni più allineate a Israele. Ovviamente, insisto, non è che qua si propone invece di lasciare anche chi sta al nord della striscia di Gaza senza aiuti umanitari e senza ospedali. Comunque c'è ancora sul Messaggero qualche notizia che riguarda la politica interna, di nuovo sull'Albania: migranti, corsia veloce per i controlli nel centro di identificazione in Albania, l'Italia punta un hotspot anche in Tunisia. Il Messaggero, con questo pezzo di Francesco Beghis, si allinea al governo, alla propaganda del governo, comunque alla comunicazione, alla strategia comunicativa del governo, che celebra questo accordo all'Albania come un aumento dell'efficienza nei piani di espulsione e identificazione delle persone costrette a migrare. C'è un articolo di Paolo Pombeni che approfondisce invece le divisioni interne ai sindacati confederali, soprattutto tra CISL, UIL e CGL. Il sindacato diviso in questi tempi di transizione perché manca l'accordo sullo sciopero generale, fondamentalmente su uno sciopero contro la manovra finanziaria del governo. C'è Gentiloni che annuncia che il patto di stabilità potrebbe essere rivisto in condizioni più favorevoli per il nostro paese, e qua mi sembra piuttosto indicativo che il tema su cui si sta discutendo per rendere più favorevole all'Italia le stretti vincoli di bilancio che gli accordi europei prevedono è tirare fuori dal deficit le spese per la difesa, che vuol dire che le spese militari, in particolare le spese per la difesa, non concorrono a creare il debito, non sono conteggiate nel debito, che è insomma una cosa interessante anche dal punto di vista di quali sono i criteri, le priorità e gli orientamenti delle politiche comunitarie, anche del che cosa è poi effettivamente l'austerità fiscale, no? Che viene spesso rappresentato come meccanismo puramente tecnico, ma dove la discrezionalità politica è particolarmente significativa, tanto che appunto se si stabilisce che le spese per la difesa possono non concorrere a fare deficit, questo poi diventa effettivo. Insomma, non è che sia tutta una finzione, però c'è un aspetto politico che viene spesso celato. Ancora sul Messaggero: pensione dei medici, il governo pronto a ritirare la stretta, i fondi potrebbero arrivare dal taglio delle rivalutazioni degli assegni di fascia più alta. Questo è una vicenda abbastanza specifica che ha tenuto banco negli scorsi giorni, su cui il Messaggero ci dice che sarebbe stata trovata un'intesa e una soluzione. Poi sulla sanità lascia spazio alle parole del ministro Schillaci, che dice le regioni hanno le risorse ma non assumono. Qua è abbastanza imbarazzante il fatto che si provi a rappresentare il problema della carenza dell'organico della sanità semplicemente un problema di efficienza amministrativa da parte delle regioni. Io non ho gli strumenti per sapere se esista anche questo tipo di problema. Quello che è sicuro è che c'è un sottofinanziamento della sanità pubblica italiana che è voluto, che è una maniera per lasciare spazio di mercato alla sanità privata, che è una scelta strategica che hanno condiviso fondamentalmente tutti i governi che si sono alternati in questo paese negli ultimi 30 anni, di destra, di sinistra, di centro, del Movimento 5 Stelle, di tutte le tendenze politiche, che è in linea con le indicazioni dell'Unione Europea sull'apertura al mercato dei servizi e anche del Fondo Monetario Internazionale e del WTO. Comunque, insomma, questa è la prima pagina del Messaggero. Noi passiamo al Manifesto. Anche il Manifesto utilizza la foto del lungo corteo di Gazzawi costretti a fuggire verso sud, con appresso valigie e borsoni, i bambini in braccio. Il titolo del manifesto è eloquente da questo punto di vista, gli va dato il merito di finalmente avere anche un po' di chiarezza rispetto alle foto che abbiamo visto, perché il manifesto titola "Senza uscita, esodo verso sud, Gaza migliaia e migliaia di palestinesi in marcia, a piedi, in cerca di una salvezza che non c'è. Tel Aviv boccia la pausa umanitaria, solo qualche ora senza bombe, qui e là. Nazioni Unite, non siamo più in grado di fornire l'assistenza necessaria." Insomma, le parole sono abbastanza nette, quelle con cui apre il manifesto di oggi, che ci dice anche, a firma di Michele Giorgio, che il nord è devastato, abbiamo raggiunto la cifra incredibile di 11.000 morti e che non è prevista nessuna tregua. Migliaia di civili palestinesi, un flusso lungo chilometri, donne con in braccio i figli, anziani a passo lento, uomini stremati dalla fatica e dalla sete, perché l'acqua è difficile da trovare. Anche ieri abbandonato il nord di Gaza, ridotto in macerie, senza più nemmeno le panatterie, un esodo che ha riportato alla memoria di tanti le scene della Nakba del 48 e volto a raggiungere il sud della striscia alla ricerca della salvezza che nessuno potrà mai garantire. E questa gente, sino a quando continueranno i bombardamenti aerei israeliani, i nuovi arrivati a sud hanno trovato poco o nulla per rifocillarsi. Insomma, diciamo che credo che questo fondo di Michele Giorgio, insieme al titolo del manifesto, sia il miglior commento alle prime pagine che abbiamo visto, che ciarlano di tregua e di aiuti umanitari. Questa è la triste realtà di oggi a Gaza. Tra l'altro aggiungo che si scappa verso sud. A sud ieri è stata distrutta una delle moschee principali, tanto per ricordarci, Berakan Yus, cerchiamo notizie meglio, tanto per ricordarci che è tutt'altro che un posto sicuro il sud della striscia di Gaza, semplicemente uno scenario periferico nell'avanzata dell'IDF, ma per niente escluso dalle operazioni militari di Israele, che si fa beffa di qualsiasi principio di salvaguardia della vita dei civili e attacca deliberatamente ovunque, cercando di spargere più terrore possibile. Comunque, torniamo al manifesto, che poi invece nella pancia della prima pagina ospita una riflessione sulle politiche migratorie del governo, in particolare sull'accordo Meloni-Rama, così definito. Per il governo il patto Meloni-Rama non deve passare dal Parlamento, migranti in Albania, camere escluse, e c'è un approfondimento visto da Tirana, accordo spettacolo per legittimare il potere. Diciamo che le critiche al patto Meloni-Rama si dividono in quelli che dicono che è un patto fondamentalmente di facciata, che non aveva un effetto particolarmente concreto e che serve più a fare propaganda, e quelli che dicono invece che è una vera e propria delocalizzazione della tortura. E ancora sul manifesto, 5 giornate CGIL e UIL, medici contro i tagli, sono gli scioperi previsti nel mondo della sanità. E c'è anche un fondo che riguarda la Spagna, dove forse questo trambusto internazionale, insomma, con gli occhi pieni delle immagini di dolore e violenza che arrivano da Gaza, è stato più difficile prestare attenzione, ma c'è in corso da diversi giorni una mobilitazione contro Sanchez da parte dell'ultradestra. C'è stato in particolare un assalto dei simpatizzanti del partito Vox, partito di fascisti spagnoli, della sede del PSOE, ce lo racconta oggi Barone sul manifesto. Dopo, se abbiamo tempo, diamo uno sguardo anche alle notizie che arrivano da Madrid. Il Fatto Quotidiano, che è uno dei pochi quotidiani che, con tutti i limiti su questa storia nella Palestina, ha un orientamento meno spiccatamente filo israeliano, e ci dice: Bibi assediato. Bibi è sempre Netanyahu, il premier israeliano. L'intero occidente, pausa umanitaria per scambiare gli ostaggi, USA, Unione Europea e G7 a Israele, tregua a Gaza, l'ONU, mai così tanti bambini morti in guerra, negli ospedali lo strazio degli orfani, allarme su bambini rimasti senza genitore, Guterres, mai visti tanti minori uccisi in un mese, distrutta la moschea di Khan Yunis. Questa è la notizia che vi davo poc'anzi. Khan Yunis è una delle due città, insieme a Rafa, che sono nel sud della striscia, quindi in teoria nella parte sicura di Gaza, quella in cui si stanno indirizzando i civili in fuga lungo il corridoio aperto dell'IDF, quello in cui arrivano gli aiuti internazionali, tutto molto in teoria, perché invece le notizie che arrivano sono tutt'altre. Si muore di fame e di sete anche là, mancano farmaci anche là, e anche là ci sono i bombardamenti, tanto che è stata distrutta la moschea di Khan Yunis. E come si riduce da questo? I bombardamenti sono tutt'altro che selettivi, ammesso e non concesso che poi esistano bombardamenti effettivamente selettivi. Il Fatto Quotidiano ci dice anche che Crosetto, in intesa con gli USA, ha previsto una nave ospedale nella striscia. Ci ricorda che in realtà il governo italiano ha già inviato dell'altro a Tel Aviv, in particolare armi, elicotteri, mi pare, nello specifico, mi pare, elicotteri firmati da Finmeccanica, l'ex Finmeccanica, oggi Leonardo, ma le partnership tra le aziende produttrici di armi, il Ministero della Difesa italiano, il governo israeliano e le università italiane e israeliane sono piuttosto solide. A questo abbiamo dedicato anche degli approfondimenti redazionali che trovate sul sito www.ondarossa.info e che vi invito a seguire. Proprio di questo, delle partnership tra il governo israeliano e i produttori di armi italiani, si occuperà uno dei temi che ha messo al centro la mobilitazione che invece ci sarà domani pomeriggio a partire dalle 18 al Verano, qua dietro, manifestazione in sud della Palestina, a cui invitiamo fortemente a partecipare, che cerca di denunciare i rapporti proprio tra Leonardo e il governo israeliano. Poi, ancora sul Fatto Quotidiano, viene riportato invece il fronte interno dello Stato israeliano, quello delle divisioni politiche che animano lo Stato israeliano. Haaretz, che è il principale quotidiano d'opposizione, il principale giornale progressista di Israele, che avrebbe titolato "Via subito Netanyahu, quei soldati israeliani pacifisti, qua è un fallimento senza fine". Ancora sul Fatto Quotidiano c'è la polemica tra Fratelli d'Italia e Lega, tirana gara di Lega e Camere scavalcate, corsa all'emendamento più hard, insomma è un gioco veramente veramente macabro quello che si sta consumando tra i principali esponenti della maggioranza di governo, tra i due partiti principali della maggioranza di governo, che hanno fondamentalmente una competizione in corso per chi fa la legge che consente più torture sulla pelle dei migranti. C'è anche un articolo dal tono invece credo sarcastico a cui il Fatto Quotidiano, il quotidiano diretto da Peter Gomez, ci ha più volte abituato, perché c'è una intervista a Lollobrigida che dice: così con Rama siglammo il patto del granchio blu. Direi che con queste note possiamo chiudere la lunga rassegna delle prime pagine dei giornali. Ci ascoltiamo un po' di musica e poi andiamo a leggere le notizie agli interni. torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. State ascoltando la rassegna stampa di questo mercoledì 9 novembre. Partiamo ovviamente nella lettura degli articoli interni dei giornali da quanto sta succedendo a Gaza, dalla strage a cui stiamo assistendo in diretta televisiva. Ieri è stata soprattutto la giornata dell'apertura di questo via d'uscita da Gaza City per 3 ore. Io non lo chiamo neanche corridoio umanitario, che mi sembra un termine piuttosto inadeguato per quella che è un'espulsione di massa all'interno di una strategia di pulizia etnica nella striscia di Gaza. Su tutti i giornali di oggi ci sono le foto del lungo corteo di Gazawi con bandiere bianche realizzate con canottiere e lenzuola per cercare di non farsi bombardare, come è successo nei giorni precedenti quando hanno provato a spostarsi verso sud. Sono immagini drammatiche, noi abbiamo iniziato a leggere già in prima, dalla prima pagina, l'articolo di Michele Giorgio, che è lo storico corrispondente del Manifesto dalla Palestina. Continuiamo a darvene lettura a pagina 2, sempre del Manifesto. Il titolo è: Esodo a sud, migliaia a piedi verso una pace che non c'è. A Gaza i palestinesi in fuga con addosso solo i vestiti, manca il cibo e manca l'acqua, nella speranza di una pausa umanitaria. Manca tutto e serve tutto. Si sono avviati alle mense all'aperto delle associazioni di carità sperando di poter mangiare qualcosa. Foto che hanno fatto il giro del mondo mostravano ieri bambini palestinesi con ciotole in mano in attesa di un pugno di riso e un po' di pane. Terminate le poche ore in cui i comandi israeliani permettono di percorrere il corridoio sicuro sulla superstrada Salah Edin, il flusso di sfollati del nord si è subito interrotto. Anche qua, anche sul Manifesto, il termine corridoio sicuro è rigorosamente tra virgolette. Gli oltre 2 milioni di palestinesi si sono rifugiati in ogni luogo possibile per sottrarsi al buio totale della notte di Gaza, illuminata dai bagliori delle esplosioni delle bombe che portano la morte. Raid aerei che potrebbero fermarsi, ma solo per poche ore, al massimo un paio di giorni. Non una tregua, non la vuole Israele, neppure l'amministrazione Biden, che ha ribadito il segretario, come ha ribadito il segretario di Stato Anthony Blinken. Solo una pausa umanitaria di 24-48 ore per permettere la distribuzione di aiuti alla popolazione in cambio della liberazione di una dozzina dei 241 ostaggi israeliani stranieri nelle mani di Hamas e di altre organizzazioni. Sarebbe questa l'intesa che Qatar e l'Egitto, con il sostegno dell'amministrazione Biden, avrebbero raggiunto con il movimento islamico. Ieri sera, sempre secondo queste indiscrezioni, si attendeva la risposta di Israele, che potrebbe accettare anche per le pressioni degli Stati Uniti. Su questo, in realtà, le notizie che abbiamo letto vanno in segno opposto. Sempre Netanyahu ha già detto che non gli interessa e che è tutto vincolato al rilascio completo di tutti gli ostaggi da parte della Hamas, che è un po' una maniera, come a dire, per il momento non ce ne frega assolutamente niente di quanti morti stiamo facendo. Se ne parlerà poi. C'è anche ancora nel pezzo di Michele Giorgio il punto su quanto sta succedendo invece sul campo di battaglia, chiamiamolo così. Il gabinetto di guerra guidato da Benjamin Netanyahu mette le mani avanti, sarà solo una breve interruzione all'attacco contro Gaza, poi i bombardamenti e l'avanzata dei carri armati dentro la striscia procederanno senza altri ulteriori impedimenti. Non ci sono limiti di tempo all'operazione di terra che Israele sta conducendo, l'ha ribadito Gantz, uno dei membri, Benny Gantz è uno dei membri dell'esecutivo ristretto formato dal premier Netanyahu per combattere la guerra contro Hamas, ma di fatto contro tutti i palestinesi di Gaza. Si tratta, ha detto Gantz a un gruppo di giornalisti a Tel Aviv, di una guerra esistenziale, sia in termini di sicurezza di Israele sia per preservare i valori sionisti e democratici dello Stato, che a suo dire sarebbero minacciati da Hamas, la cui distruzione resta l'obiettivo strategico dell'offensiva militare in corso, che ha causato quasi 11.000 morti e oltre 25.000 feriti tra i palestinesi, oltre alla distruzione totale o parziale di decine di migliaia di case e palazzi. A livello internazionale cominciano ad allentare l'attenzione sulle conseguenze per i civili dell'enorme potenza militare dispiegata da Israele. È operativa l'intera 252esima divisione della riserva, non accadeva dall'invasione israeliana del Libano nell'82, eppure ieri ci sono state altre stragi di civili sotto le bombe sganciate dagli F-16 e dai droni. I palestinesi hanno riferito di 20 uccisi nell'ennesimo bombardamento nel campo profughi di Jabilia e della famiglia Atum decimata da una bomba caduta sulla sua abitazione a poche decine di metri dall'ospedale Shifa, che Israele ritiene una copertura per una base di Hamas. Decine di morti e feriti in altri raid aerei a nord come a sud, in particolare a Deir al-Bahia. Israele, che ha perduto a Gaza 33 soldati dall'inizio dell'offensiva di terra, continua a diffondere comunicati di successi militari e di progressi nell'accerchiamento di Hamas e della sua leadership. Il suo esercito avrebbe distrutto 130 pozzi e gallerie sotterranee usciti usate dai militanti del movimento islamico ed eliminato un altro comandante nemico. Gli account social vicino alle forze armate e ai servizi di intelligence gli riscrivevano che le distruzioni di massa hanno totalmente cambiato la faccia del nord di Gaza, che gli uomini di Hamas, uscendo dalle tunnel, non riconoscerebbero il luogo in cui si trovano a combattere. Non è questa però l'impressione che si ricava guardando un video diffuso dalle brigate Qassam, la militare di Hamas. Le immagini mostrano giovani con lanciarazzi che colpiscono con precisione carri armati e mezzi corazzati. Non è chiaro se le esplosioni che si intravedono abbiano provocato danni o perdite tra gli equipaggi dei mezzi israeliani. In ogni caso, indicano che Hamas mette a segno azioni di guerriglia oltre a lanciare razzi verso Israele. Non ha smesso di farlo un solo giorno dal 7 ottobre. Le brigate Qassam sostengono anche di aver causato perdite significative in un'unità israeliana caduta in un agguato vicino al sud di Gaza City. Dal Libano, Saleh Arouri, il numero due della direzione politica del movimento islamico in uniforme da combattimento, ha assicurato ieri che non avranno fine gli attacchi ai reparti israeliani entrati a Gaza. Due leader politici di Hamas, intervistati da New York Times, hanno detto di considerare un successo l'attacco al sud di Israele il 7 ottobre, in cui sono rimasti uccisi 1.400 tra soldati e civili. Secondo Khalil Alaya, sarebbe stato necessario per cambiare l'intera equazione e non limitarsi ad avere uno scontro. Siamo riusciti a rimettere sul tavolo la questione palestinese e ora nessuno nella regione è tranquillo. Questo è il virgolettato tratto da un'intervista al New York Times a due dirigenti di Hamas, intervista di cui si è parlato molto. Questa è, diciamo, la situazione sul campo tra la fuga da Gaza City e l'assedio che si stringe. Io volevo andarvi a leggere anche invece un pezzo di Giordano Stabile dalla Stampa, la pagina 2 della Stampa, perché fa un po' di riflessione su cosa potrebbe succedere in futuro a Gaza, che è un tema scivoloso, perché è anche un tema a cui si sta bypassando completamente quello che succede oggi. Non so se ci avete fatto caso, ma siamo passati da denunciare i rischi di un'invasione di terra, anche gli Stati Uniti si erano spinti a dire che era assolutamente da evitare, al fatto che già stiamo parlando di cosa succederà dopo, dando per scontato che la strage in corso non ha nessuna possibilità di essere fermata, anzi si discute al massimo di qualche pausa qua e là, che comunque il governo israeliano fa in tempo a prontamente a respingere anche solo come ipotesi. Giordano Stabile ci dice: una striscia modello Cisgiordania, che vuol dire le indiscrezioni sul dopo della striscia che ha in mente Benjamin Netanyahu, fanno suonare l'allarme nelle capitali occidentali, oltre che in Medio Oriente, dopo che martedì la Casa Bianca ha avvertito come sarebbe sbagliato pensare di occupare Gaza. Ieri anche la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito che la striscia non può essere ridotta o amputata. Il riferimento è alla nuova ampia fascia di sicurezza che correrebbe lungo il confine, larga fino a 2 km, il che in un territorio largo in media 10 km e lungo 35 equivale a un rimpicciolimento notevole. Anche l'ipotesi di creare corridoi sorvegliati dalla sicurezza israeliana lungo gli assi principali di comunicazione fa intravedere una striscia spezzettata con aree urbane isolate, come avviene in parti della Cisgiordania. Il piano è concepito per rendere impossibili nuove blitz di forze palestinesi dopo quelli che hanno portato ai massacri del 7 ottobre, ma estendere il modello Cisgiordania a un territorio dove gli israeliani siano ritirati nel 2005 significa anche fare retrocedere la soluzione due popoli, due stati, che attualmente non esiste più che retrocedere, insomma, la soluzione due popoli, due stati viene evocata soltanto dai paesi occidentali ormai per far finta di avere una soluzione da proporre, perché quello che ha fatto Israele da Oslo in poi ha reso completamente impossibile, anche proprio dal punto di vista geografico, la realizzazione di due entità distinte. E purtroppo questo scenario che Giordano Stabile preannuncia sulla stampa, fa il paio anche con come l'IDF si è mosso sul campo a Gaza, isolando subito Gaza City nel nord della striscia con la parte a sud, con Rafa e Khan Yunis. E il tema di avere ancora due nuovi Bantustan, forse anche di più, cioè delle enclave palestinesi completamente circondate e gestite nell'accesso, nell'uscita, nell'approvvigionamento dall'esercito israeliano, proprio come avviene in Cisgiordania, sembra di molta concreta possibilità, tanto che tutte le dichiarazioni dei generali israeliani, di Netanyahu stesso, oggi rimarcano il fatto che sarà una guerra lunga, che la presenza dell'esercito israeliano a Gaza non sarà un semplice episodio, ma che invece è destinata a essere un elemento duraturo, e purtroppo io temo che l'elemento duraturo sarà proprio quello di intensificare questo tipo di strategia che ha dato i suoi frutti, una strategia che fondamentalmente punta a rendere insostenibile la vita per i palestinesi e le palestinesi nei cosiddetti territori, e fa sì che la pulizia etnica avvenga soprattutto perché sono costretti ad andarsene o vengono uccisi e incarcerati in uno stillicidio quotidiano. Ad ogni modo, andiamo avanti con la lettura dei giornali, passiamo a parlare invece di come dentro Israele si provi a vivere, si viva durante questa strage. E il Fatto Quotidiano dedica un articolo a pagina 4: Israele, quei soldati, antiguerra, sarà un fallimento senza fine, lo chiama il fronte interno, pacifisti, impossibile spazzare via Hamas senza una carneficina, la guerra contro Hamas è un fallimento senza fine, la colpa è di Netanyahu e di uno zero leadership, zero responsabilità, zero professionalità, zero onestà, zero moralità, zero saggezza. L'ho scritto su X, Matan Yaffe, soldato volontario tornato nelle riserve dopo l'attacco compiuto da Hamas il 7 ottobre scorso, si è messo la divisa per combattere per un'idea chiamata Stato di Israele, si descrive come un fiero patriota israeliano, ma la motivazione, ammesso, diminuisce giorno dopo giorno. Lo stesso vale per i suoi compagni d'arme, potenti parole, a disgrazia segue disgrazia, che non ha gradito l'IDF quando sono finite sui giornali. Non è l'unica voce che si è elevata dai ranghi dell'esercito israeliano contro le autorità che li spediscono in guerra, hanno iniziato ad alzarla un po' di tempo fa. Insomma, qua si fa poi tutta la storia di questo personaggio che oggi viene proposto dal Fatto Quotidiano. Diciamo che è un articolo indicativo che vi consiglio di leggere a pagina 4, e che fa il paio invece poi con un fondo di Roberta Zunini su Arez, che continua, il quotidiano progressista israeliano, che continua la sua opposizione al governo anche molto, molto dura. Arez all'attacco, Bibi vattene, il quotidiano progressista al mondo, ha messo in pericolo il paese. È un articolo, un editoriale di Arez, di cui viene anche riportata poi una foto che si intitola Solo andarsene, ne devi solo andare Netanyahu, just leave Netanyahu. Io vi consiglio la lettura di questa paginona sulla quello che il Fatto Quotidiano chiama fronte interno Israele. Io temo che fronte interno sia abbastanza eufemistico come espressione, siamo ben lontani dall'apertura di un fronte interno in Israele. Anche i virgolettati che ho letto del soldato che vengono riportati danno l'idea, insomma, di un'opposizione al governo Netanyahu che non è completamente, anzi, è ben lontana da essere assimilabile a un'opposizione azionismo e allo sterminio dei palestinesi. Gran parte dell'opposizione a Netanyahu discute soprattutto di come poter essere più efficienti nella strategia di pulizia etnica Palestina, e rimprovera a Netanyahu delle scelte avventate su questo terreno che pregiudicherebbero il grande Stato di Israele, come ci diceva il soldato poc'anzi sulle pagine del Fatto Quotidiano. C'è da dire che però, seppur estremamente minoritarie, si alzano delle voci anche in Israele e soprattutto negli ebrei della diaspora, che si oppongono allo scempio in corso, che si oppongono al progetto di sterminio per i palestinesi, e che dargli forza e dargli voce è assolutamente necessario. continuiamo in diretta, stiamo sempre leggendo i giornali di oggi, mercoledì 9 novembre, sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. È molto difficile riparlare di qualcosa che non sia Palestina, con la strage che è in corso. Noi facciamo ancora qualche segnalazione, ma non leggiamo più articoli per dare spazio anche alle altre notizie di oggi. C'è un approfondimento di Chiara Crociati sul tema di cui parlavamo poco fa, che è quello del fronte interno, come definisce il Fatto Quotidiano, cioè di cosa sta succedendo dentro lo Stato di Israele, una società frammentata che non conosce più l'altro. Questo è il titolo del pezzo di Chiara Crociati, che trovate a pagina 3 del Manifesto. Un pezzo molto bello che fa un'analisi sia storica sia sociologica, demografica, della composizione di Israele, dove il 27% della popolazione vive sotto la soglia della povertà, dove etnia, classe e religione stratificano l'accesso ai servizi, alla vita politica e civile dello Stato, dove la militarizzazione della vita civile, politica ed economica dello Stato è sempre più forte. Sempre sul Messaggero, sempre sul Manifesto, vi segnaliamo anche il fondo di Filippo Zincone a pagina 3 su quanto succede in Cisgiordania. Se ne parla sempre troppo poco, in particolare oggi il Manifesto racconta di come si sta vivendo a sud di Hebron, che è una delle zone più violente, dove i coloni israeliani sono più violenti nei confronti della popolazione palestinese. Coloni e soldati arrivano di notte e distruggono tutto, violenza, l'allarme delle Nazioni Unite. Poi in realtà ci stanno tutta una serie di notizie che riguardano il vertice G7 che c'è stato ieri, ve l'abbiamo letto in fase di lettura delle prime pagine. Ci sono le dichiarazioni di Blinken, si indugia molto sulla richiesta delle pause umanitarie. Io sinceramente questi ve li consiglio meno, perché mi sembra solo fumo negli occhi, molte chiacchiere e poca sostanza. Ci sono ancora sulla Stampa dei pezzi editoriali, degli interventi abbastanza seri, uno di Domenico Chirico, L'Esodo, a pagina 6, che commenta le immagini della fuga da Gaza City, del lungo corteo a piedi di Gazawi costretti a spostarsi verso sud in attesa e nella ricerca di una pace che però purtroppo non sembra essere all'orizzonte. È un pezzo di Nadia Terranova, un intervento, così viene definito, di Nadia Terranova, sempre sulla Stampa, pagina 7, che dice le rovine dell'umanità, e giustamente mette in paragone Gaza con Sarajevo. Cioè, giustamente, insomma, è difficile da dire, perché poi i paragoni storici sono sempre difficili, però l'assedio della città bosniaca, in cui non si fece distinzioni di sorta, si bombardarono mercati e case senza alcun criterio, ricorda almeno a me da vicino quello che stiamo vedendo a Gaza City e quello che temo che vedremo ancora a lungo, almeno stando alle dichiarazioni dell'esercito israeliano, che sembra l'unico attore che conta qualcosa, perché tutti gli altri sono delegati esclusivamente a dargli consigli. Voltiamo pagina, parliamo anche di politica interna. Si parla tanto dell'accordo sugli hotspot cosiddetti in Albania, che altro che non sono che centri di detenzione e lager costruiti dal governo italiano sul territorio albanese. E ci sono commenti di natura, c'è anche M. Ambonino che ne parla. Io vi leggo in realtà un pezzo su una vicenda che probabilmente è stata più difficile da cogliere in questi giorni, che però secondo me dà l'idea di come in questa fase così concitata, diciamo, della politica mondiale, il governo italiano stia approfittando per fare tutto e il contrario di tutto. Abbiamo detto dell'Albania, abbiamo detto della riforma costituzionale che è stata annunciata, che ieri ha avuto un suo primo passaggio al Senato, ancora molto interlocutorio. Abbiamo detto della manovra economica e finanziaria, che questa è calendarizzata per legge, ma che insomma si preannuncia come un tema tutt'altro che scontato, perché è una manovra di austerity. E nelle norme di austerity, almeno nelle norme per fare cassa, ci sono anche nuove privatizzazioni. Ce lo racconta la Stampa a pagina 13, che ci dice: le privatizzazioni per fare cassa, il governo parte da Poste e Monte dei Paschi di Siena, tempi più lunghi per ferrovie, il 30% della società guidata Da Del Fante vale 3,7 miliardi per l'istituto senese Giorgetti, guarda a BPM, l'obiettivo è la nascita del terzo polo del credito. È un pezzo a firma di Alessandro Barbera che ci dice: nessuno è in grado di fare previsioni come andrà a finire la trattativa sulla riforma del patto di stabilità. Il ministro del tesoro Giancarlo Giorgetti ha già chiare però due cose: la prima, non firmerà un accordo sulle nuove regole che non siano più convenienti di quelle vecchie. Se così fosse, alla proposta di mediazione spagnola preferirà il ritorno all'antico e tutte le attenuanti garantite negli anni all'Italia, la linea guida decise la scorsa estate della Commissione europea, che di fatto hanno permesso all'Italia una manovra in deficit che restano comunque in vigore fino alla fine del 2024. La seconda, per essere credibile di fronte agli acquirenti del debito domestico, l'Italia deve riaprire la stagione delle privatizzazioni. Più della Commissione europea mi preoccupano i mercati, aveva detto presentando la finanziaria per il 2024. Ebbene, negli incontri del mese scorso con le principali agenzie di rating, il ministro leghista ha promesso la vendita di parte di tre grandi aziende pubbliche, Ferrovie, Poste e Monte dei Paschi di Siena. Nell'aggiornamento del documento di economia e finanza, scritto a ottobre, ha messo nero su bianco l'impegno a incassi per circa 20 miliardi di euro in un triennio. Questo è l'annuncio che in realtà è tutt'altro che rilevante, lasciando perdere Monti dei Paschi di Siena, che ha una vicenda piuttosto articolata legata di Stato dopo il rischio fallimento 4 o 5 anni fa, adesso non ricordo. Invece Poste Italiane e Ferrovie sono i due grandi asset pubblici di questo paese, infrastrutturali ancora sotto il controllo pubblico, per quello riguarda Ferrovie al 100%, per quello riguarda Poste Italiane al 64%, sono due monopoli naturali quasi per definizione, in quanto tali controllati da autorità pubblica. Il fatto che siano messi sul mercato, da una parte conferma che la strada per l'integrazione europea dal 92 in poi, da Maastricht in poi, per l'Italia è quella soprattutto della vendita dei gioielli di famiglia cosiddetto, cioè la dismissione del lire e poi mano a mano la privatizzazione di tutto quello che era stato controllato anche dalla pianificazione pubblica negli anni immediatamente successivi al secondo dopoguerra, dall'altra che l'idea che l'efficienza del mercato possa risolvere le difficoltà di gestione pubblica di beni aziendali continua a essere l'unica strategia di chi ci governa, e che la prospettiva di un ritorno forte dell'austerità è tutt'altro che una chimera agitata a un incubo, ma inizia a essere l'elemento concreto che orienta le manovre economiche, le previsioni di manovra economica. Noi mettiamo un po' di musica perché vedo che arriva gente in radio e quindi ci prendiamo la pausa. noi chiudiamo la rassegna stampa nazionale, che inevitabilmente è stata compressa per dare spazio alla cronaca di quanto sta succedendo a Gaza, con altri due articoli che vi segnaliamo. Di taglio economico, abbiamo detto dell'annuncio delle privatizzazioni, in particolare di Ferrovie e Poste. È una notizia che fa il paio a quanto annunciato nei giorni passati sul vendita della rete TIM, dell'infrastruttura delle telecomunicazioni italiane, a un gigante statunitense, KKR mi pare che si chiami. Sul tema torna oggi il Fatto Quotidiano a pagina 15. Fatto Quotidiano a pagina 5 si occupa anche della tassa sugli extra profitti. Non so se ve la ricordate, è una misura fiscale che era stata annunciata, che è stata promulgata dal governo, che sarebbe dovuta essere una misura di natura redistributiva, cioè avrebbe dovuto tassare soprattutto le banche, anzi quasi esclusivamente le banche, per quello che riguarda gli extra profitti, quindi fondamentalmente chi accumula ricchezza in maniera sfrontata. Ma ci racconta il Fatto Quotidiano che in realtà non la paga nessuno, non la paga neanche lo Stato. Il paralosso, l'imposta sulle banche, doveva fruttare 3,2 miliardi, ma nessuno la verserà, neppure Monte dei Paschi di Siena, controllata al 64% del tesoro. Quindi insomma, secondo quanto ci racconta il Fatto Quotidiano a pagina 5, in realtà la norma sugli extra profitti si è rivelata un'operazione puramente propagandistica, senza alcun affetto, senza alcun effetto concreto. E invece Numisma, che è un osservatorio che si occupa in particolare di mercato immobiliare, ha pubblicato uno studio in cui vengono tirati fuori i dati di quello che è sotto gli occhi di tutti, cioè sul fatto che i tassi di interesse così alti hanno fatto lievitare i mutui, e oggi i mutui sono diventati inavvicinabili, e per chi li ha stipulati spesso insostenibili, perché le rate superano la metà del reddito. Questo è lo studio statistico fatto da Numisma, che infatti poi ci dice, credono che crollano le erogazioni, e tant'è, questo credo sia abbastanza evidente a chiunque si sia approcciato al tema nell'ultimo anno e mezzo. Diamo uno sguardo pure alla cronaca di Roma, un po' per dare motivo al fatto che abbiamo acquistato il Messaggero, cosa che forse potremmo anche smettere di fare considerando che giornalaccio è. Ma ci racconta oggi che per il Giubileo sono pronte 1000 telecamere, con un piano contro i cyberattacchi che sta andando a passo spedito la realizzazione della nuova sala operativa high-tech dei vigili e protezione civile. Sappiamo che è una notizia che conforterà non poco gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa, quindi tante telecamere in arrivo per Roma. Poi ci sono gli appelli contro i Rom, a cui il Messaggero non si sottrae mai, via di Salone, i residenti, bonificate il campo Rom, con tanto di foto di vigili urbani impegnati a scavalcare cumuli di immondizia. C'è inevitabile anche l'ennesima articolo Verità contro il pericolo tram a Roma, campagna portata avanti a tambur battente dal Messaggero, a cui abbiamo dedicato diversi relazionali che trovate sul sito di ondarossa.info. Oggi il quotidiano di Caltagirone ci dice che contro l'ipotesi di tram, anzi contro il progetto di tram a Via Nazionale, perché più che un'ipotesi ormai è un progetto operativo, oggi è il turno dei tassisti, così si rischia la paralisi del traffico. E devo dire che tra l'altro di paralisi del traffico i tassisti ne parlano con cognizione di causa a Roma, ma adesso il pericolo sono diventati i tram, che ostacolerebbero la viabilità. Direi che anche per quello che riguarda il locale ci possiamo accontentare, tranne che c'è un articolo falso di Federica Pozzi che vi segnaliamo a pagina 50, che dice: Sapienza ha bloccato le lezioni da un gruppo pro-Palestina, la facoltà di scienze politiche è stata occupata da 200 studenti che chiedono il ritiro della mozione pro-Israele. Nel pomeriggio ci sono stati disordini tra polizia e un gruppo di ragazzi all'esterno dell'Ateneo. Sì, sono studenti e studentesse, sono in occupazione da ieri a scienze politiche, oggi ci sarà il senato accademico, domani al Verano parte il corteo solidarietà alla Palestina, che abbiamo già ricordato durante questa rassegna stampa, alle 18, alle 16, ti ricordi te per caso a che ora è? Ve lo diciamo nel corso dei razionali di questa di questa mattina. Vi segnaliamo che oltre alla facoltà di scienze politiche alla Sapienza è entrato in occupazione anche il liceo Albertelli in zona Termini, quindi si estende la mobilitazione degli studenti e delle studentesse di Roma in solidarietà alla Palestina. Ci sembra la notizia migliore con cui chiudere questa rassegna stampa. Vi lasciamo in compagnia di un pochino di musica, lo facciamo in attesa dei redazionali che consuetamente tengono compagnia agli ascoltatori e le ascoltatrici di Ror nel corso delle mattinate.